Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
ed Andrea Daniele Signorelli,
al quale sto aggiustando ora il volume perché il buon Andrea Daniele Signorelli stasera mi è in semi-remoto, remoto vicino, ma comunque remoto.
Un remoto vicino, se urlo forte mi senti fino a lì.
Sì, allora le tue cuffie tendono a smorzarti un attimo, ti avviso, se abbiamo problemi te lo segnalo.
D'accordo.
Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Anche questa sera parleremo di internet e nuove tecnologie, parleremo di un mucchio di cose, parleremo principalmente di privacy e intelligenza artificiale, perché è arrivata una mareggiata di roba su questo tema che riempirà buona parte della puntata. Poi parleremo anche di, per la mia gioia, attacchi hacker, di trucchetti per sfruttare al meglio Netflix, dei droni di Amazon, di TikTok, vabbè, ce n'è tanto. Daniele, informazione di servizio, trasparenza, tanto Doppio Clic è un collettivo. Questa sera non so perché è comparso sullo schermo di Al 9000 uno stacco di 9 secondi tra 26 minuti, cioè abbiamo lo stacco a metà.
Va bene, ok, sappiamo come comportarci.
Sappiamo come comportarci, ce la gestiremo in un certo modo e riusciremo a farlo molto serenamente. Allora, Doppio Clic come al solito comincia con un brano e ormai il primo slot di brani è dedicato rigorosamente alla campagna Doppio Clic sta col dinosauro. Ricordiamolo, noi ci opponiamo al ministro Valditara che vuole bandire i dinosauri dai corsi scolastici dei ragazzini delle elementari e delle medie e di chiunque. Secondo noi si tratta di un crimine contro l'umanità.
Marco, io lo appoggio tantissimo questa tua campagna, ma non ho capito fino a quando hai intenzione di andare avanti.
Sei finché trovo brani, più o meno è così. A questo proposito devo ringraziare Gianni e Blanca, perché me ne hanno proposti due, a questo giro ho scelto Blanca perché quella che mi ha proposto Gianni era una canzone un po' troppo malinconica e visto che già stasera piove, dai, esatto, quindi al posto, intanto butta via quelle cuffie e vammi in un'altra modalità qualsiasi perché tendono a smorzarti. Noi nel frattempo ci ascoltiamo The Move con Brontosaurus.
Yeah.
Brontosaurus, sono i The Move, brano che spacca. E alla fine ci troveremo costretti a ringraziare il ministro Valditara perché
ci ha dato questa fantastica opportunità di poter costantemente parlare di dinosauri, che abbiamo scoperto essere un'altra grande passione dopo quella dei pericapibara.
Sì, esatto, funziona così. Sai meglio le cuffie Krause?
Queste qui?
Sì, sì, esatto.
Ok, bene.
Meglio di quelle di prima, ti sto pompando. Allora, io ricordo sempre che potete scrivere ai due loschi figuri che conducono questa trasmissione inviando un'email a doppioclic@radiopopolare.it oppure interagire con i due loschi figuri di qui sopra in diretta utilizzando diretta@popolarenetwork.it se amate le email, oppure utilizzando SMS, Telegram, WhatsApp e piccioni viaggiatori al numero 331 62 14013, come fa Roberto da Bergamo, che chiede: posso farvi una richiesta musicale? Sì, ma scrivendo a doppioclic@radiopopolare.it, perché i brani li portiamo già pronti per la sera. Quindi Roberto, manda un'email, faremo una votazione democratica all'interno del collettivo per valutare le proposte. Poi c'è Alessandro che mi dà una notizia, ma ne parliamo dopo se riusciamo a avere del tempo, perché mi ha anche un po' intristito, devo dire. Però senti, andiamo subito a vedere che diavolo è successo. Metto questa perché è inquietante. Allora, parliamo di intelligenza artificiale e Meta, e qua cominciamo una rubrica che secondo me andrà avanti per tutta la sera più o meno, che si intitola L'avevamo detto noi. Allora, Mark Zuckerberg tempo addietro si era lasciato andare a delle dichiarazioni che riguardavano l'ingresso, questa la tocco dopo, che davano all'ingresso di Meta nel mondo dell'intelligenza artificiale, dicendo: noi spaccheremo perché abbiamo più dati di tutti gli altri. E adesso stiamo capendo perché.
Dannazione. Nel senso, di chi saranno mai tutti questi dati di proprietà di Meta? Sorpresa, sorpresa, ovviamente erano i nostri. Per cui, come avevamo raccontato settimana scorsa, fatta eccezione per i messaggi privati e i commenti per la ragione che sappiamo cosa spesso si trova nei commenti di Facebook, non è il caso di usarli per addestrare un'intelligenza artificiale, tutto il resto, tutti i nostri post, le nostre fotografie, la qualunque avrebbe potuto essere utilizzato per addestrare le intelligenze artificiali di Meta, salvo poi scoprire che...
Allora, noi l'avevamo promesso, abbiamo detto investigheremo, abbiamo investigato. Allora, la comunicazione che arriva, allora intanto già io apro un tema sulle comunicazioni, nel senso che io vorrei che in tutti questi tipi di messaggi in cui ti dicono: ciao, da domani uso tutti i tuoi dati per addestrare il mio modello di intelligenza artificiale, guarda, puoi fare opposizione cliccando qui, ma vuoi mettere un tasto adesso non c'ho cazzi? Fammelo vedere dopo.
Esatto, effettivamente. Già potrebbe essere un primo passo, ecco, positivo per Meta e non solo.
Ecco, perché allora, poi non è facilissimo ritrovarla sta roba qua, cioè se si vuole andare a ritrovare questo modello, praticamente è una sorta di modulo in cui in stile burocrazia asburgica o bizantina si può fare opposizione all'utilizzo dei propri dati per l'addestramento del motore di ricerca di intelligenza artificiale di Meta. Bisogna andare a ravanare dentro 200 menu di Facebook, Instagram o quel che vi pare per andare a trovarlo. Fra l'altro, apro un'altra parentesi, ora che Zuckerberg e soci si arricchissero con i nostri dati, noi lo sapevamo
già,
ok. Personalmente io mi sono reso conto di sta roba, che però è una roba mia, vorrei capire Daniele se anche tu la vivi allo stesso modo.
Vai.
A me sapere che, allora, prima si arricchivano facendo cosa? Personalizzando le pubblicità per farmele vedere. Sì. E la mia risposta, dentro di me c'era il piccolo Marco Schiaffino che diceva: chi se ne frega, tanto io non te le cliccherò mai quelle pubblicità, amen, muori male e va bene così. Qua invece è una roba oggettiva al di fuori della mia sfera, cioè ci sta addestrando un modello di intelligenza artificiale che poi rivende.
No, ma infatti le due cose sono diverse. Allora, il piccolo Daniele Signorelli che c'è dentro di me, per quanto riguarda le pubblicità targetizzate, ogni tanto nella sua vita ha anche pensato: a volte sono pure utili queste pubblicità, perché mi conoscono bene e raramente, ma ogni tanto capita, mi vogliono promuovere delle cose che a me effettivamente possono interessare. Comunque, in un certo modo è un servizio o un'invasione, a seconda di come la si veda e a seconda soprattutto del tipo di pubblicità che riceviamo, che è rivolta a me, che ha a che fare con me. Qua invece si tratta proprio di utilizzarmi come una sorta di risorsa naturale, anzi una risorsa umana, dal quale estrarre valore per addestrare un sistema di intelligenza artificiale che poi va a fare tutt'altro, non ha proprio, è completamente esterno a me, a differenza di quello che avveniva prima. Quindi, come tu dicevi, c'è la possibilità molto complicata in burocratese stretto di opporsi e quindi escludere le proprie informazioni, i propri materiali da quelli che Meta utilizza per l'addestramento della sua intelligenza artificiale, ma Meta si riserva la possibilità di rifiutarsi di escluderci dal materiale che utilizza, al che ovviamente il buon Marco Schiaffino cosa ha fatto? Ci si è messo in prima persona. Com'è andata?
Allora, sono andato a rompere le scatole a Meta e io vi racconto quello che ho fatto. In pratica io ho scritto un bel messaggio, quando si apre il modulo viene richiesto naturalmente l'indirizzo email che fa riferimento all'account di Instagram e di Facebook, e poi ci sono due campi. Un campo in cui si dice come mai ti opponi e l'altro dici delle altre cose. Allora, nel come mai ti opponi, io, però secondo me lo può fare chiunque perché voglio vedere come cavolo lo verificano, io ho scritto molto semplicemente: sono un giornalista, direttore responsabile di una testata registrata, buona parte dei contenuti che pubblico sui vostri social network sono coperti da diritto d'autore e quindi no. Nella parte dacci ulteriori informazioni io ho scritto una cosa del tipo: mi riservo il diritto di adire alle vie legali in caso di qualsiasi violazione del copyright. Okay.
Ok, pensavo peggio, pensavo che avessi scritto di peggio.
No, sono stato in fondo carino, però ho in mente che nel momento in cui parli di violazione del copyright gli si drizza le antenne.
Sì.
Risposta di Meta: ciao, abbiamo esaminato la tua richiesta e accogliamo la tua obiezione. E qua però arriva il casino. Perché poi mi dicono...
Il primo dei tanti.
Esatto. Ciò significa che la tua richiesta verrà applicata da questo momento in poi. Ora, un tipo che non mi era particolarmente simpatico diceva: pensar male si commette peccato, ma di solito ci si azzecca.
Esatto.
A me da questo momento in poi puzza in una maniera clamorosa. Cioè vuol dire che molto probabilmente mi dicono... Ah, vabbè, mi spiace, però i tuoi dati che hai messo dentro dal giorno in cui ti sei iscritto a Facebook e a Instagram a oggi ormai li abbiamo usati. Da oggi terremo conto di sta roba, cioè che vuol dire chi se ne frega, perché hanno lì tipo 15 anni di roba.
E... sono a posto, insomma, nei prossimi due anni, prima che Facebook probabilmente finisca la sua esistenza come social network, possono anche farne a meno.
Eh sì, bene o male sì. Allora, qual è il punto? Il punto è che comunque tutta sta roba qua è finita nel mirino di un po' di gente. Prima soggetto che l'ha presa nel mirino è Noib. Noib è un'associazione che è stata fondata da Max Schrems. Ora io so che quasi nessuno saprà chi sia Max Schrems, se non dei malati di mente come noi che si occupano di informatica come giornalisti. La Max Schrems è uno che, per capirci, è riuscito a far saltare l'accordo internazionale di scambio di dati fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, perché ha eccepito il fatto che Donald Trump avesse fatto una legge che permetteva di copiarsi tutti i dati ovunque fossero in un server posseduto da una società statunitense. È una roba lunga, però ne abbiamo già parlato. Se vi ascoltate tutti i podcast di Doppio Click, prima o poi
lo trovate,
sì,
uno per uno.
Esatto. E poi ci sono tutti i garanti della privacy in Europa, che in questo momento, secondo me, non stanno dormendo la notte per trovare il modo di inchiodare al muro Facebook per sta roba. Perché, allora, qua entriamo un attimo nel legalese. In teoria, per la legislazione europea, che è il GDPR, per fare una roba del genere bisognerebbe chiedere, o meglio, avere il consenso esplicito dell'utente. In realtà Facebook, o meglio Meta, sostiene di avere un interesse legittimo che si chiama fare soldi.
Beh, immagino di sì, quello è, la, come dicono gli statunitensi, la bottom line.
Esatto, hanno una bottom line che gli consente di utilizzare questi dati. Immagino che tutti si stiano adesso scapicollando per cercare di contrastarla, però vediamo come andrà a finire. Intanto aspetta che abbiamo un po' di... no... pensavo fosse una domanda, ma invece parlava di vannacci, al massimo ne pensiamo dopo. Ok, abbiamo un'ascoltatrice o ascoltatore che si firma GI, che dice: altro consumo ha inviato ai soci modalità seppur parziali per aiutare a opporsi a Meta. Io sono per la linea mentite dicendo di fare dei lavori in cui avete del diritto d'autore.
Ma certo, ma anche perché chiunque dovrebbe avere, cioè l'interesse legittimo di Meta, cioè dovremmo valutare l'interesse legittimo nostro a non avere i nostri dati utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale, anche perché in una delle parti che si è andata a scovare di questo burocratese stretto in cui Meta si rifugia per non sta per complicarci la vita, dice, ok, usa questo modulo per inviare richieste in merito alle tue informazioni provenienti da terzi usate per lo sviluppo e il miglioramento dell'intelligenza artificiale di Meta. E poi poco più sotto, e questo attenzione perché ci fa capire concretamente di cosa stiamo parlando. In generale, le informazioni personali sono informazioni su di te. Includono ad esempio nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email. Allora, qua ci sono due cose da puntualizzare. La prima è che, a meno che questi modelli non siano stati sviluppati malissimo e i programmatori non siano dei pazzi, sono addestrati per non rivelare questo tipo di informazioni, ovviamente sensibili e private. L'altra cosa importante è che però sappiamo benissimo che ci sono, chiamiamoli hacker, in verità è più facile usare il termine smanettoni, che usando vari trucchetti di tipo o lessicale o informatico sono in grado di farsi dire molte più cose di quelle che il sistema dovrebbe dire riguardo determinate persone. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che spesso e volentieri le informazioni che questi sistemi rivelano sono pure sbagliate e in alcuni casi sono addirittura diffamate, e qua arriviamo al punto che, so Marco, volevi toccare adesso, infatti ti ripasso la palla, la frittata è fatta.
Allora sì, perché il buon Daniele Signorelli prima ha citato un pezzo di testo che arriva da un'altra pagina di Facebook, che non è quella dell'opposizione, ma della gestione informazioni da terzi. Perché qual è il problema? Che potrebbero esserci delle informazioni che vengono date in pasto all'algoritmo che riguardano me, ma non le ho postate io, le ha postate qualcun altro. E qua si apre un problema pazzesco, perché Meta ti permette di controllare anche queste. Ma come? Tre opzioni, e io anticipo, di fronte a queste tre opzioni, a un certo punto sono finito come il cerbiatto davanti agli abbaglianti dell'auto, perché non so che fare. Possiamo fare un sondaggio in radio, forse, su questa roba.
Proviamo. Quale dobbiamo scegliere tra queste tre?
Allora, vai.
1. Voglio accedere a tutte le informazioni personali di terzi usate per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale di Meta, oppure scaricarle o correggerle.
Allora, che significa? Passo tutta la giornata a vedere se c'è qualche imbecille che scrive delle cretinate su di me. Secondo me rientra Eric il Rosso, cito il nickname del nostro ascoltatore, che dice: un dubbio, ma se tutti quelli che hanno votato vannacci e stronzi simili accettano di far usare i loro post, scritti, video, eccetera, non è che il grande cervello diventerà come vannacci? Bravo, è esattamente il problema che ci stiamo ponendo qui.
La risposta è sì. Cioè, quindi, e poi tu Marco dicevi passare tutto il giorno, sei ottimista, passare tutta la vita probabilmente a controllare le nostre informazioni su Meta.
Allora spero che non ci sia così tanta gente che scrive riguardo a me. Chiaro che una Ellie Schlein o chiunque altro un po' più famoso di me. Andiamo alla seconda opzione.
Opzione 2, voglio eliminare tutte le informazioni personali di terzi usate per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale di Meta.
E quindi scompari dall'algoritmo di intelligenza artificiale, cosa che per gente come me e Andrea Daniele Signorelli, per esempio, ma secondo me ormai un po' per tutti, sparire da internet anche solo a livello professionale non è una bellissima idea.
No, è impossibile, cioè, comunque noi facciamo un lavoro pubblico che richiede, non solo, cioè proprio richiede l'esposizione pubblica, e quindi i social purtroppo per noi sono un elemento indispensabile ormai della nostra professione, quindi anche questa opzione la dobbiamo scartare.
E veniamo all'ultima opzione.
L'opzione 3, voglio contestare o limitare l'elaborazione delle mie informazioni personali di terzi usate per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale di Meta.
E qui la domanda sorge spontanea, che minchia vuol dire sta roba?
Cosa vuol dire? Allora, voglio contestare. Cioè, non si capisce, effettivamente qua non si capisce, qua si sono rifugiati dietro ancora una volta il legalese. E perché sappiamo benissimo cosa succede, in questi casi le persone dicono, vabbè, allora fa niente, dai, fai un po' quello che vuoi e speriamo che non succeda nulla di male. Ma qual è uno dei problemi, Marco, che tu prima sollevavi durante la nostra riunione di redazione questa sera telefonica? Se tu per esempio ti metti a litigare con gli esponenti di Facebook di Casa Pound e questi iniziano a darti del, no, non so perché
zecca, fatto,
ma sì, iniziano a darti della zecca tutto il tempo, ecco, per esempio, non mi veniva in mente un termine, ma a Roma va bene, a darti della zecca, fondamentalmente potrebbe succedere in una situazione non così dissimile da quella che stiamo descrivendo, che l'intelligenza artificiale impara che Marco Schiaffino è una zecca. Ora, va bene.
Che è anche vero, volendo, però.
È anche vero, però questo potrebbe succedere, per esempio, se qualcuno inizia a darci, perché ha malinterpretato qualche nostra frase, che ne so, del fascista, del filo putiniano, cioè, ed è già successo, attenzione, negli Stati Uniti è già successo che delle intelligenze artificiali, sbagliando clamorosamente, diffamassero dei politici dicendo per esempio che erano stati indagati e arrestati per corruzione senza che nulla di tutto ciò fosse successo, ma perché malinterpretavano delle informazioni. Questo tra l'altro è avvenuto a un politico che era in campagna elettorale, quindi quello è bello che imbestialito.
Allora andiamo a un esempio pratico, dopodiché fra un po' citerò Davide che ha scritto esattamente quello che una delle prime cose che è venuta in mente a me, però io amo i nostri ascoltatori e ascoltatrici perché sono perfettamente in linea. Allora, l'altro giorno, per un motivo che spiego dopo, ho chiesto a ChatGPT chi fosse Marco Schiaffino. Mm-hmm. La risposta è stato marinaio, patriota, partecipò alla spedizione dei Mille, si distinse nella battaglia di Calatafimi. Al che io ho risposto, ChatGPT, guarda che quello è Simone Schiaffino. E fa, ah scusa, hai ragione, Marco Schiaffino è un giornalista che si occupa di nuove tecnologie, bla bla bla. No, fra l'altro, poi anche poi, su quello secondo me dobbiamo farci, perché ChatGPT sembra sempre fatta di Prozac, nel senso che ha fatto una descrizione di me come se fossi un fenomeno, si è guadagnato la stima del, anche meno, vabbè. Questo perché l'ho fatto? Perché a un certo punto io l'altro giorno stavo guardando un po' di giornali e siccome Daniele io ti penso spesso, a un certo punto vedevo Signorelli e rapporti con la narcomafia. Signorelli,
sono stati giorni difficili per chi porta il cognome Signorelli.
Allora, riassunto, avete presente Paolo Signorelli, portavoce di Lollobrigida, incastrato, mettiamola così, poi è venuto fuori anche che va accoltellato un tifoso del Galatasaray,
cioè. Non ci facciamo mancare nulla.
Allora, però il problema è che se confonde me con Simone Schiaffino, patriota marinaio, non ci mette tanto a confondere te col portavoce.
Immagini, chi è Andrea Daniele Signorelli? Allora è un fascista che accoltella tifosi,
esatto.
Portavoce di Lollobrigida, io mi butto giù direttamente dal balcone e non ci penso più. Quindi questa è la ragione per cui alcuni fanno anche causa, nel caso che raccontavo prima, il politico statunitense, a ChatGPT OpenAI, ma è la ragione per cui sono pericolosi questi strumenti usati in questa maniera.
Ok, senti, premio di stasera secondo me è per Davide, che dice una cosa che io avevo nel caricatore, non sapevo se sparare la cartuccia, no, devo trovare una metafora meno bellissima, vabbè. L'errore non è il problema, l'errore è la soluzione. Seminando dati errati e contraddittori causeremo il fallimento di queste intelligenze artificiali statistiche. Ti è genio. Allora, sta roba qua io, bravo, la proponevo agli aperitivi con le tessere fedeltà dei supermercati, cioè scambiarsele ogni tanto, ma scambiarle con grano salis, cioè tipo, se tu sei carnivoro e alcolista, la scambi con un astemio vegano.
Conoscerne.
E gli, vabbè, a parte questo.
I vegani ne conosco, ma di astemi no.
Ecco. E gli mandi in bomba tutti i sistemi statistici. Questa può essere una linea. Secondo me possiamo farla. Senti, ci credi che fra 15 secondi devo mandare lo stacco?
No, guarda, l'avevamo detto che saremmo stati lunga su questa parte, ma non qui.
Sì, per forza di cose. No, fra l'altro ho questa cosa fastidiosa che non so perché devono essere cambiate le impostazioni del mixer. Quando parlo io ti va in fade out la voce e non riusciamo a sovrapporci nemmeno per un millisecondo. Uno stacco, come dice qualcuno, che non porta da nessuna parte, fra 9 secondi siamo qua con un brano, dai.
State ascoltando Radio Popolare.
E cosa, se no? Allora, il prossimo brano io lo dedico ai compagni di Samsung che hanno fatto il primo sciopero della Samsung, anzi probabilmente il primo sciopero in Corea del Sud. Dettaglio, non è andata benissimo perché hanno scelto il giorno sbagliato, tipo era appena prima di una festività, quindi non hanno causato nessun problema. Secondo, non hanno capito che c'è il concetto del io rinuncio al salario, e quindi in pratica hanno preso tutti i permessi retribuiti.
Vabbè, dobbiamo, allora, cari compagni di Samsung e della Corea del Sud, continuate così, però c'è ancora un po' di strada da fare, un po' di cose da imparare.
Sì, va bene. E la voce che sentirete è di David Bowie in una sua brevissima esperienza all'interno di una band, perché lui ha fatto mediamente il solista. Questi sono i Tin Machine. Il brano, secondo me, dopo un po' capite cos'è.
Make a fool small.
Working Class Hero, capolavoro di John Lennon, nella versione dei Tin Machine. Cosa ho pescato?
Ma che chicca che hai tirato fuori?
Allora, intanto c'è Olly che sta imbroccando tutta la nostra scaletta tra un messaggio e l'altro, solo che non so se riusciremo a parlare di quello di cui dobbiamo parlare, però passiamo a un altro capitolo della rubrica L'avevamo detto noi.
E due.
E parliamo di Humane AI Pin. Io riassumo brevemente di cosa si tratta. Un gruppo di sviluppatori, ex dipendenti di Apple, si era inventata sta roba, cioè una specie di spilla basata su intelligenza artificiale generativa che avrebbe dovuto dialogare col possessore tutto tramite voce, proiettare delle cose sulla mano. Immaginate di avere una spilla all'altezza del cuore più o meno, e questa segnatevela perché è fondamentale per il seguito. E che vi proietta, voi mettete la mano davanti, vi proietta le email eccetera, poi ci parlate, vi risponde eccetera. Avevano preventivato di venderne 100.000 esemplari nel giro di poco, invece
ne hanno venduti 10.000, quindi il 90% in meno. Simpatico l'appunto che fa l'autore di questo articolo su Engadget, che abbiamo preso come spunto, che dice: beh, comunque anche 10.000 sono 9.000 in più di quelli che io pensavo avrebbero venduto. Perché in effetti, allora qui adesso non per continuare a dire noi l'avevamo detto, però in effetti quando, perché noi ne avevamo parlato,
è una minchiata
di doppio click, e più o meno l'avevamo descritta così, è una minchiata. Perché? Perché che cosa fa questo strumento? Una spilla, un piccolo dispositivo a livello hardware da puntare appunto vicino al cuore, molto vicino al cuore, e poi scoprirete perché, alimentato dall'intelligenza artificiale generativa, con cui appunto noi possiamo dialogare un po' come se fosse uno smart speaker, quindi gli fammi partire David Bowie su Spotify, oppure anche chiedergli che cosa vedo davanti a me, che ovviamente è un'applicazione che in alcuni casi può essere molto utile, oppure appunto far proiettare ciò di cui abbiamo bisogno, come se fosse una sorta di proiettore di quelli che si usano per guardare i film, farlo proiettare però sulla nostra mano, leggere le email e fare anche qualche piccolo comando interagendo con la proiezione. Tutto ciò
per il modico prezzo di
$700 più $24 al mese per la connessione 4G indispensabile per poterlo utilizzare. E come sempre quando escono questi strumenti, la stampa inizialmente si entusiasma perché sembra essere il next step dell'innovazione tecnologica, e noi sempre ci chiediamo: ma lo smartphone è così comodo che può tra l'altro inglobare tutte le funzionalità di cui voi state parlando, mi permette di non vedere qualcosa sulla mia mano che poi puoi interagirci in maniera estremamente scomoda e limitata, posso comunque parlarci come se fosse Alexa, può comunque utilizzare delle app che mi descrivono che cosa vede, quindi perché mai dovrei avere una roba appiccicata di fianco al cuore? E infatti avevamo ragione, adesso Humane sta cercando qualcuno che se la compri per $1 miliardo. Secondo me
apriamo il nuovo capitolo, facciamo una quotazione per quanto la vendono.
Una quotazione, secondo me, se la tengono, anche perché, Marco, perché c'è il problema del fatto che devi appuntare vicino al cuore?
Allora, perché in mezzo, costellata da recensioni veramente disastrose da parte degli esperti, a un certo punto Humane ha anche dovuto rilasciare un avviso a tutti gli utilizzatori, perché c'era un problema con la batteria e il sistema di caricamento che poteva provocare esplosioni o incendi della batteria. Ora,
non male.
Non male. Già se ti succede lo smartphone che ce l'hai in tasca può essere un problema. Se hai una roba appesa al torace e in un punto... Vabbè.
Va bene, Humane AI Pin è stato un bel esperimento, l'ennesimo tentativo di andare oltre lo smartphone, ha fallito anche questa volta, prima o poi qualcuno ci riuscirà, e sappiamo anche più o meno quali siano le direzioni più interessanti, ma adesso andremo troppo oltre.
Ci mettiamo ad aspettare sulla riva del fiume Rabbit R1?
Esatto, quello è il prossimo che è sicuramente destinato a passare davanti a noi, che ce la ridiamo.
Allora senti, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché adesso è successa una cosa che era abbastanza prevedibile, cioè la gente comincia finalmente a preoccuparsi della questione della privacy con l'intelligenza artificiale. In pratica ogni volta che noi utilizziamo ChatGPT, qualsiasi altro bot, eccetera eccetera eccetera, tutte le informazioni che noi gli diamo vengono registrate per migliorare il modello, ma non solo, vengono registrate, ne abbiamo parlato settimana scorsa, in una maniera in cui sono collegabili a noi in qualche modo.
Mm-hmm.
Allora, qual è il modo più facile per collegare una persona a delle attività? È l'indirizzo, il solito indirizzo IP, che spieghiamo per l'ennesima volta, è più o meno l'equivalente del numero di telefono del cellulare che viene assegnato a ogni dispositivo che si connette a internet, ogni volta che si connette a internet, e quindi c'è modo di capire che Andrea Daniele Signorelli in questo momento è in collegamento in Skype con me, che sto invece a Radio Popolare, e questo è un problema. Qualcuno ha pensato di risolverlo. Chi ci ha pensato? DuckDuckGo, che è una società che offre un motore di ricerca anonimo, attento alla privacy, che in pratica offrirà la possibilità di usare alcuni chatbot in maniera, Daniele, più o meno anonima. Vogliamo dirla così?
Sì, più o meno anonima. Tra l'altro, i chatbot con cui si potrà utilizzare, si chiama AI Chat il servizio, si può utilizzare GPT 3.5 Turbo di OpenAI, quindi una delle, la penultima versione, diciamo, Claude 3 di Anthropic, che è noto per essere molto potente, Llama 3 di Meta, e anche il francese Mistral nella versione Mixtral 8x7b. Vabbè, questo è poco importante. Quindi comunque quattro dei pochi, tutto sommato, modelli più promettenti e più importanti. Come fa per salvaguardare in qualche modo la privacy? Semplicemente non permette a queste aziende di ottenere il nostro indirizzo IP, lo sostituisce invece con l'indirizzo IP di DuckDuckGo stessa, quindi un unico indirizzo IP fondamentalmente per tutti noi, col risultato che le aziende di tutte queste, cioè delle pochissime informazioni che possono ottenere, se ne fanno pochissimo. Lo dice la stessa DuckDuckGo, che dice il modello, insomma l'infrastruttura che utilizziamo potrebbe anche archiviare le chat temporaneamente, ma non c'è alcun modo per loro, cioè per i chatbot, di collegare le chat di nuovo a voi a livello personale, perché rimuoviamo tutti i metadata. L'ultimissima cosa che volevo dire, interessante, segnalata in questo articolo di CNET, è che DuckDuckGo ha avuto questa idea di permetterci di utilizzare i chatbot in maniera anonima, dopo aver visto, anche dopo aver visto un sondaggio dei Pew Research, che è uno dei principali istituti di statistica statunitense, in cui dice che l'81% delle persone che hanno risposto a questo sondaggio pensano che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende porterà all'utilizzo di informazioni personali in modi che loro non vogliono che ci siano. Quindi, come dicevi tu all'inizio, finalmente, dopo tanto tempo e tanta attesa, il tema della privacy sta finalmente diventando di pubblico interesse.
E questo ci porta dritti dritti all'ennesimo capitolo della rubrica L'avevamo detto noi.
Ecco.
Allora, cos'era? Due settimane fa ne abbiamo parlato di recall?
Penso di sì.
Sì. Allora, Windows aveva annunciato una bella funzionalità per i nuovi PC. Loro li chiamano AI PC e PC più AI, una roba del genere. Vabbè, il concetto era vi mettiamo un bel sistema che periodicamente, tipo ogni 3 secondi, registra tutto quello che state facendo sul computer, così poi grazie all'intelligenza artificiale potete ritrovare le informazioni in un attimo. Per fortuna il mondo ha urlato forte anche no, e il risultato è che Windows adesso ha comunicato che
Fa marcia indietro, come avevamo prontamente preventivato, o meglio, recall comunque ci sarà, questo strumento che scatta tantissime fotografie del nostro di quello che stiamo facendo al computer, permettendoci poi di ripercorrere tutta la nostra attività attraverso una comoda timeline in cui qualunque cosa noi abbiamo fatto al computer è spiattellabile, potenzialmente visibile e hackerabile, anche perché a quanto pare era salvata in chiaro. Prima questo strumento sarebbe stato attivato di default, adesso invece è disattivato di base. Non solo, ogni volta che noi lo vogliamo attivare deve essere richiesta una nostra autenticazione con i massimi livelli di sicurezza. Viene veramente da chiedersi come sia stato possibile che Microsoft abbia pensato di lanciare questo feature, questo recall, senza pensare al disastro che avrebbe ottenuto in termini di immagine, ma anche in termini di sicurezza.
Sì, viene da dire, ci hanno provato. Intanto scrive Olli, citando DuckDuckGo, dicendo che lo usa da tempo, che ha fatto anche degli indirizzi email at duck.com per bloccare i tracker, sì, e poi bello perché Holly, sai che è quasi peggio di noi lei, e dice poi peccato che poi si mettano a lavorare con Bing.
E qua, avevamo detto.
Qua torna la memoria, il down che c'è stato due settimane fa, 10 giorni fa, in cui era andata giù Bing, non si capiva perché fosse giù anche DuckDuckGo. Ecco,
adesso sì. Lo sappiamo, adesso lo sappiamo. Un'ultimissima cosa che volevo dire, indovina chi ha detto questa frase, Marco, se vi, parlando con i suoi sviluppatori, se vi trovate di fronte a un compromesso tra la sicurezza e un'altra priorità, la vostra risposta deve essere chiara, la priorità è la sicurezza. Sai chi l'ha detto?
Sai che non oso pensarlo?
Ha detto Satya Nadella, CEO di Microsoft, dopo aver ritirato il recall.
Ok, no, vabbè, mi sembra... però, dai, onesto, non ci avevamo pensato, dai.
Non ci avevamo pensato.
Vabbè, senti, allora, andiamo diretti al... diciamo, agli avversari, concorrenti, rivali storici di Microsoft, cioè Apple. Allora, perché... Beh, perché tutto questo tema della privacy e dell'intelligenza artificiale è legato sostanzialmente al tema del collegamento a internet nel momento in cui vogliamo usare l'intelligenza artificiale. C'è una tendenza che è portata avanti anche da alcuni ricercatori che hanno cominciato a utilizzare dei sistemi di intelligenza artificiale magari un po' meno evoluti di ChatGPT-4o. Magari un po' meno efficaci, tipo LLM3, che però possono girare in locale, perché basta un computer nemmeno troppo potente per farlo funzionare. Beh, stando a quanto hanno raccontato, era ieri il World Developers, sì.
Penso che sia stato ieri.
Ieri, sì. Dalle parti di Apple, nell'appuntamento annuale in cui annunciano tutte le novità, beh, Apple seguirebbe questa linea, cioè... Eravamo tutti ad aspettare, e se volete maggiori informazioni ne ho parlato oggi a Esteri, quindi andate a prendere il podcast di Esteri per andare a prendere roba di doppio clic. Però la linea di Apple dovrebbe essere: la nostra intelligenza artificiale funziona sul vostro dispositivo e quindi i dati non li prendiamo. C'è un problemino. Funziona sul vostro dispositivo, uno, se ce la fa, due, finché ce la fa. E se ce la fa già vuol dire che?
Sì, già vuol dire che dovete avere a disposizione o un Mac con una chip M1 o di generazione ancora successiva o un iPhone 15 Pro o uno della famiglia degli iPhone 16 che sono quelli
che devono ancora uscire.
Che devono ancora uscire, sono quelli che usciranno nel prossimo settembre. Quindi ovviamente per poter far girare un sistema di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo e non collegandoci via cloud c'è un bisogno di un sistema molto potente e direi anche con un sacco di memoria probabilmente, e quindi diciamo che è una funzionalità limitata agli utenti elite di Apple, mettiamola così. Quello che mi chiedo, Marco, è nel caso delle persone, quelli come me, che ho ancora un iPhone 12 Pro, però ormai vecchiotto, non possono utilizzare questi sistemi o li utilizzeranno in via cloud?
Bellissima domanda, sta roba la dobbiamo approfondire perché bisogna capire come la tarano. La cosa che io ho considerato positivamente, e però anche lì è l'ennesima volta in cui si passa la palla all'utente. Quando tu interagisci col nuovo Siri in iOS 18, che fra l'altro segnalo, non so sulla base di cosa, però Holly dice che iOS 18 ha migliorato di brutto la gestione del Braille. E il che è un'ottima notizia, diciamo. Allora, nel momento in cui tu usi Siri e fai una richiesta, perché anche Siri è stata migliorata, fai una richiesta per cui Siri non ce la fa e deve chiedere alla sua amica ChatGPT, te lo dice.
Ah, ok.
Ti dice, okay. Ma senti, passo la palla a ChatGPT, quindi sai che tu non stai più parlando con l'AI di Apple che sta o sul tuo telefono o sui sistemi di Apple che, fra l'altro, sarà crittografata la comunicazione. Cioè, Diciamo che Apple ha preso un po' sta linea, lo stiamo raccontando da un po' di tempo, della privacy.
Sì, sì, ormai è da tempo che Apple aveva anche avuto lo slogan per un po': tutto ciò che succede sul tuo iPhone resta sul tuo iPhone. E quello che cambia fondamentalmente è che è un software che è all'interno del nostro iPhone, tutte le sue azioni avvengono lì, tutte le sue risposte rimangono nel device, non c'è uno scambio via cloud con qualche server centrale, poi ovviamente per gli aggiornamenti che saranno inevitabili ogni tot ci si scarica la nuova versione. D'altra parte lo stesso vale per il Face ID, cioè per il riconoscimento facciale di Apple, che è una cosa da incubo generalmente, il riconoscimento facciale per la nostra privacy, perché gli diamo i nostri dati biometrici, il modo di riconoscerci, ma Apple ha sempre garantito che è un sistema che esiste solo all'interno dell'iPhone e non in alcun modo viene trasmesso al di fuori, cosa che ovviamente non si può dire per tutte le società big tech.
Sicuramente, senti, cerchiamo di sparare un brano prima di chiudere, perché stiamo parlando da un'ora. Allora, io ho qua in canna tre brani a tema elezioni europee, quindi ti chiedo: bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo pieno rivendicativo, scegli.
Beh, io il bicchiere mezzo pieno faccio fatica a vederlo, però un bel bicchiere mezzo pieno rivendicativo, dai, che tanto non abbiamo bisogno di abbatterci.
Ok, allora il bicchiere mezzo pieno rivendicativo, il mezzo pieno sono che quando ho visto i dati di Milano mi sono abbastanza confortato, nel senso che al di là degli equilibri dei politici ho notato che 21.000 preferenze per Ilaria Salis, 12.000 per l'innominabile generale, e poi è arrivato naturalmente subito il nostro amato Presidente del Senato a dire che l'elezione di Ilaria Salis non è democrazia, vabbè invece tutta la roba che abbiamo visto adesso sì, e quindi dedicherei questo brano, considerato che lui non sta più a Milano.
Neppure? Okay.
No.
Allora, ok.
Milano sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.
Vincenzo io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Ti piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà. Ma cretino, e poi viva Roma, che ne sa. Vincenzo, io ti sparerò, sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme. Lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va.
Vabbè, sfumiamo a malincuore perché ho fatto un po' di casino con gli orari, ma ho capito che questa è una ritorsione chiaramente da parte della segreteria di Radio Popolare, perché ho mandato in ritardo le descrizioni degli ultimi 3 episodi del podcast di Doppio Click e secondo me mi ha messo quell'intermezzo da 9 secondi che ha incasinato tutto.
Che ci manda in crisi con i suoi soldi.
Ci manda in crisi. Senti, abbiamo quasi 4 minuti, io toccherei 2 cose veloci. Una, la roba di TikTok. È saltato fuori, queste sono quelle cose che piacciono tanto a me, una vulnerabilità, 0 day e 0 click, adesso spiego cosa significa, di TikTok, che potrebbe provocare dei piccolissimi problemi. Che cos'è una vulnerabilità 0 day? Una vulnerabilità nuova che nessuno conosceva. Che cos'è una vulnerabilità 0 click? È una vulnerabilità che permette di, in questo caso, rubare un account di TikTok senza che la vittima debba fare click su un link, aprire un file, far niente. Cioè, gli arriva un direct message all'interno di TikTok ed è fregato. Daniele, qual è il problema di sta roba?
Il problema di sta roba è, oltre al fatto che veramente l'idea che basti ricevere un messaggio senza fare niente per vedersi sottrarre l'account, che è parecchio inquietante, il problema sono anche gli account che sono stati colpiti nello specifico. In particolare, fa ridere perché il terzetto è un po' improbabile, perché il terzetto dei più noti profili che sono stati hackerati comprende Paris Hilton, CNN e la Sony.
Ma perché?
Tra cose più diverse, Leone dalle altre non si potevano trovare.
Mancava Leone di Lernia, forse.
Esatto, cioè proprio una macedonia di account di TikTok. Ora uno può dire, vabbè, hackerare l'account di Paris Hilton non credo che possa fare più danni della stessa
parte. So much fun.
Account. Infatti, quello per la Sony, ok, la CNN è un problema. Voi immaginatevi che sicuramente l'account della CNN su TikTok, utilizzato ovviamente per fare informazione con milioni di follower, viene hackerato e degli hacker prendono possesso dell'account ufficiale di uno dei canali di informazione più importanti al mondo, dopodiché possono farci quello che vogliono, compreso dire magari fare un'infografica in cui dicono che sta per scoppiare la terza guerra mondiale. Non è una roba su cui scherzare, ovviamente cose di questo tipo sono già successe in passato. Colpisce che TikTok è recidivo, già ha avuto in passato problemi simili, sta continuando ad averli hanno avuto parecchie difficoltà. La CNN è stata obbligata a tenere chiuso il suo account di TikTok per svariati giorni perché non riuscivano a risolvere il problema. Quindi, insomma, grossi problemi dalle parti di TikTok, che ovviamente saranno altra carne al fuoco per i legislatori statunitensi che vogliono metterla al bando, a meno che ByteDance, la società proprietaria, non la venda.
Ebbene sì, e passiamo invece a un altro colosso, abbiamo un minuto, però sta roba è carina secondo me, Netflix. Allora, facciamo un po' radio di servizio. Io sono un utente Netflix, Daniele mi sa anche tu.
Lo ero.
Lo eri? Ti sei pentito? Vabbè. Allora, ci sono i menu con i vari generi, le cose che si possono scegliere. Tutti avranno notato, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, che spesso e volentieri l'algoritmo mette un po' delle categorie a cavolo, cioè non è esattamente quello, perché pensa di aver capito cosa vogliamo vedere. Beh, in realtà mi è capitato di intercettare questa notizia che è buffa. Ci sono un mucchio di categorie nascoste di Netflix, ma con le cose più assurde, cioè tipo film che durano meno di 90 minuti o film K-pop, cioè che si riferiscono al pop coreano, per principianti, cioè per chi non è un esperto del genere. In realtà sono così fini queste categorie, ce ne sono 36.000. Cioè, ma ci credi?
Non ci credo, la cosa mi ha sorpreso, ma ti fa veramente capire qual è il livello di granularità con cui TikTok va a identificare
Netflix.
Quale, sì, scusa,
hai fatto un'acquisizione in tempo reale.
Ero rimasto indietro. Con cui Netflix va a identificare i nostri gusti e cercare di trovare proprio la microcategoria, la micronicchia che può più fare al nostro caso. Poi probabilmente molti di quei film, come spesso avviene, fanno, anzi sicuramente moltissimi di quei film fanno parte di tantissime,
certo,
categorie diverse, ma a loro tutto ciò serve proprio per capire quali film spingerci in base a qual è la categoria che a noi interessa di più. Ovviamente tutto ciò non viene, ci sarà una attenzione umana risicatissima perché sarà tutto automatizzato.
Comunque, se volete accedere a un po' di questi codici, potete andare su netflix-codes.com, in cui ne trovate un po'. Se invece volete accedere proprio a tutti, potete cercare un'estensione per browser che si chiama Better Browse for Netflix. I Gorillaz ci dicono che il nostro tempo in realtà è ampiamente finito, da 1 minuto e 30 secondi, quindi abbiamo ancora 90 secondi prima che al 9000 ci tagli, e sfruttiamo questi 90 secondi. Domattina alle 5 cosa si trovano su Spotify e tutte le maggiori piattaforme se cercano Crash, la chiave per il digitale, i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Si trova una nuova puntata di Crash in cui si parlerà della delusione del 5G e delle speranze che sono state rinviate e rispostate e riposte nel 6G. Cosa è andato storto? Se ne parla domani su Crash.
Benissimo. Allora, Marco Schiaffino
e Andrea Daniele Signorelli
vi auguro un'ottima serata, vi lasciamo col palinsesto di Radio Popolare, quindi l'altro martedì, quindi le news della notte a cura di Viviana Astazzi. Noi ci sentiamo martedì prossimo, ciao Daniele, buona serata a tutte, tutti, tutto.
Ciao.